Sì, diciamo che l'urgenza di una presidenza come quella di Macron in Francia è stata determinata dal fatto che rispetto ad altri paesi europei, in particolare la Germania, ma non solo, c'era stata già una precedente resistenza alle cosiddette riforme, che poi sappiamo sono sempre le stesse, ossia privatizzare al massimo il welfare, ridurlo al massimo, ottenere una classe operaia, un proletariato in genere che si accontenta di salari ridotti, che aumenta la produttività, tutto il pacchetto di riforme con le quali ci stanno torturando la testa e la vita da 20 anni. In Francia su questo si era costituito una sorta di ritardo, sia perché non hanno trovato personale politico adeguato ad imporlo, sia perché c'è stata una resistenza decisamente superiore a quella che c'è stata negli altri paesi, i movimenti dei ferrovieri, i movimenti dei giovani qualche anno fa contro la liberalizzazione del mercato del lavoro. Sono stati tutti fatti che hanno rallentato la Francia e mettendo a rischio la sua generale potenza capitalistica, sia in rapporto all'Unione Europea, sia per i tentativi un po' a volte disperati che la Francia deve fare per recuperare il potere che rischia di perdere in Africa. E questo rilancio lo si può fare portando fino in fondo queste riforme, questo è il compito di Macron, diciamo. I gilet gialli si sono frapposti come un ostacolo di resistenza a questa politica, però con alcuni elementi di forte novità, perché c'è stata, diciamo, un cambio quasi di paradigma rispetto agli ultimi movimenti di resistenza che avevamo visto in Francia.
Esatto, allora veniamo su questo sì. Insieme. Tu, insomma, definisci una qualità politica diversa di questo movimento una cesura. Qual è la novità, diciamo? Te la metto proprio così, diretta come questione.
La novità è quella che io credo che siamo un po' alle ultime fasi di chiusura di un ciclo. Ossia il ciclo, io dico, del vecchio compromesso sociale, all'interno del quale lo sviluppo del capitalismo, il progresso della produzione, dei consumi, portava comunque qualche briciola più o meno importante anche al resto delle classi sfruttate. E questo però aveva consolidato in alcuni decenni un regime politico in cui le classi sfruttate, le classi svantaggiate, potevano tramite la loro azione sindacale politica contrattare che questo pezzettino di sviluppo o di progresso giungesse pure a loro. La modifica che c'è stata nelle politiche, chiaramente non solo francesi, negli ultimi anni, hanno fatto capire che questa questione ormai doveva essere messa da parte, completamente cancellata, il che significa non solo modifiche sul piano economico-sociale, ma significa anche modifiche sul piano della rappresentanza politica. Non solo non è più coerente il conflitto sociale, il conflitto di classe, ma non è neanche più coerente che le politiche governative debbano essere ogni volta decise ricercando un compromesso tra i vari agenti sociali e i vari agenti politici, la crisi, che noi diciamo della rappresentanza, il che ha costituito, come dire, la chiusura di questo ciclo, che era caratterizzato dal fatto che tramite le organizzazioni sindacali e politiche le classi sfruttate potevano partecipare a questa contrattazione. Capito? Non so se sono stato...
Sì, molto chiaro. In questo, insomma, si viene a dare una discrepanza interessante, tu usi questa espressione il movimento dei Gilet Gialli è un movimento riformista alla fine dell'epoca delle riforme. C'è questa discrepanza abbastanza impressionante, se ci pensiamo, tra le forme che in cui si sta dando il movimento, quasi insurrezionali, possiamo dire, insomma, adesso senza paura di iperboli, perché anche vista poi qual è stata la reazione dello Stato, siamo su quei livelli lì, qualcosa di abbastanza inedito, anche un ritorno della violenza politica in Europa come non si vedeva da anni, però accanto a queste forme, diciamo, di grossa radicalità e di rottura, in realtà siamo davanti a un movimento meramente riformistico nelle sue rivendicazioni esplicite, che chiede una ricontrattazione semplicemente della ricchezza all'interno di questo sistema, sapendo che però, insomma, e questo mi sembrava che sia un elemento che mettevi in luce abbastanza bene nell'articolo, non sapendo che questa negoziazione non può essere più affidata, non può più prendere le forme classiche di un movimento riformista d'antan, proprio per insomma, la dinamica che sottolineavi prima, per cui non ci può più essere delega a un grande partito riformista a cui si affida, diciamo, di andare a portare a termine questa contrattazione. Quindi, insomma, da qui questo animale un po' bizzarro che è il movimento dei Gilet.
Sì, soprattutto nel senso che può sembrare, appunto, come tu dicevi, una strana novità. Da un lato si chiudono gli spazi del riformismo, nel senso che il sistema fa capire ormai in tutti i modi che va chiusa quella fase. Dall'altro lato uno si aspetterebbe, ma se si chiudono gli spazi del riformismo, adesso siamo sulle soglie inevitabili di una rivoluzione. Invece l'apparente curiosità consiste nel fatto che le forme di lotta effettivamente sono diventate più dure e in qualche caso autorizzano anche a dire ma forse siamo davanti ad un tentativo di insurrezione. Mentre nel contempo i contenuti non sono molto dissimili da quelli precedenti, anche in qualche caso sono persino più moderati del riformismo che c'era negli anni 60 e 70. Per cui chi ragionava sperando la crisi economica avanza, il sistema capitalistico appunto è costretto a smetterla con questi tentativi riformisti, questo vuol dire che automaticamente scatterà una reazione di classe antisistema, radicale, anticapitalistica. Tutto questo non è avvenuto e probabilmente non avverrà a lungo, per cui abbiamo da un lato una novità, dall'altro un'apparente contraddizione. E la realtà è quella che vediamo con il Gilet Gialli. Chi è in piazza, chi si mobilita e con una costanza e una determinazione che già da sole costituiscono un merito straordinario, lo fa non perché vuole radicalmente cambiare il sistema, non solo non vuole cambiarlo radicalmente, ma è convinto che vada bene così com'è questo sistema. Quello che esige è una riforma, un insieme di riforme che sono nient'altro che dei miglioramenti sul piano economico e sociale, anche se io credo che questo non sia un elemento, diciamo, da sottovalutare, anche se in questo insieme di riforme comincia ad apparire in piano di fondo una logica politica, che è quella, io dico, della socializzazione della ricchezza, questa idea che tutto ciò che serve non debba essere procurato attraverso il mercato, attraverso lo sforzo lavorativo, ma debba essere dato a tutti, a prescindere dal loro sforzo lavorativo, dal loro successo sul mercato, debba essere dato a tutti, e per di più tutti, non solo i francesi, ma anche quelli che non sono francesi. E questo è sicuramente, anche questo, nient'altro che una riproposizione di una sorta di vecchio riformismo, però è un riformismo che viene proposto oggi, dopo cioè decenni in cui si è affermata ed è stata anche introiettata da parte delle masse sfruttate, è stata introiettata la logica della meritocrazia, ossia che ciascuno deve sfruttare le opportunità che il mercato gli offre per procurarsi tutto ciò di cui è necessario, anche ciò di cui non avrebbe veramente necessità. Ecco, e quindi una serie di richieste di rivendicazioni, ma in queste rivendicazioni comincia ad apparire, come dire, un tessuto politico, un primo abbozzo di tessuto politico che, anche senza esserne consapevole, in realtà mette in discussione un asse fondamentale del sistema capitalistico, ossia del fatto che è soltanto l'individuo che deve pensare a se stesso e deve provvedere a se stesso, in realtà autosfruttandosi o facendosi sfruttare sempre di più.
Quindi, no, scusami, non ti volevo interrompere.
No, per quello dico, è una riproposizione del vecchio riformismo con forme nuove di lotta molto più decisa, molto più determinata, non perché, diciamo, i gilet gialli siano più intelligenti, che ne so, dei ferrovieri di 3 anni fa, non è una questione di intelligenza, è una questione di dover fare i conti. Prima si aveva di fronte un sistema che resisteva, rispondeva al conflitto qualche volta anche con violenza, ma alla fine tutto sommato si riusciva a trovare un compromesso di più o meno lungo periodo. Oggi si è davanti a un sistema che anche alle richieste più elementari, più ovvie, più minime ti dice radicalmente no, e quindi sei costretto, come i gilet gialli stanno facendo, non solo a darsi delle forme di lotta più determinate, ma anche a porsi fin da subito non come quelli che vogliono negoziare. Cioè, abbiamo capito che qui non è che vi possiamo chiedere qualche minima riforma, dovete cambiare l'intera politica, quindi il governo si deve dimettere, Macron si deve dimettere, dobbiamo impostare le cose in un modo completamente diverso, che non significa anticapitalistico, ma completamente diverso, in cui anche noi ritorniamo a pesare con le nostre necessità. Dall'altro lato, nel fare questo, devono mettere anche mano ad una nuova visione politica, almeno ad alcuni piccoli elementi di nuova visione politica, che però hanno un peso fondamentale, cioè di fronte al messaggio del sistema, pensa a te stesso, abbiamo i gilet gialli che dicono no, un momento, qui ci dobbiamo pensare collettivamente, e per pensarci collettivamente dobbiamo esigere che questa questione sia cambiata, non a ciascuno secondo i suoi meriti sul mercato, ma a ciascuno secondo i bisogni di tutti. Una forma molto elementare e rozza, quando vogliamo, di socialismo, ma che in qualche modo ricompare.
L'ultimo elemento, insomma, che mi veniva in mente, poi magari ti lascio aggiungere qualcosa che avremmo dimenticato. Diciamo che il movimento dei gilet gialli ci parla anche, lo metti abbastanza bene in evidenza, di come è cambiata la classe, possiamo dire la composizione sociale, se vogliamo usare una terminologia operaista, nella fase post-fordista, e quindi anche come sta cambiando la composizione politica, quindi delle nuove forme di lotta, in cui c'è una consapevolezza che sul piano della vertenza aziendale e sindacale si può ottenere poco e niente, quindi anche un individuare la controparte del capitalista collettivo, di chi è garante di certi interessi nello Stato. Insomma, la domanda era un po' questa, su cosa ci dice chi sta scendendo in piazza e le forme che sta prendendo la protesta.
Sì, e dice esattamente quello che richiamavi tu. Dice che non c'è problema economico o sociale che si possa risolvere in una contrattazione diretta con chi ti fa lavorare o chi gestisce il servizio, ma ogni singolo problema deve essere affrontato posponendolo o ponendolo su un piano politico generale, e questo è un'altra modifica profonda rispetto alle modalità con cui si è svolto il conflitto di classe nei 40 anni che hanno seguito la seconda guerra mondiale. Io lo sottolineo e credo che sia effettivamente un elemento di forte novità, anche perché è un elemento che dimostra come una certa composizione sociale si stia sempre più allargando nel senso di proletarizzazione di parti del ceto medio che fino a qualche tempo fa pensavano di essere tranquillamente fuori, riscattate da una condizione proletaria. Oggi devono fare invece conti con una similitudine crescente con la condizione proletaria. Anche qui però, anche questo elemento, l'avvertimento che credo dobbiamo tenere, non vuol dire che all'improvviso diventiamo tutti uguali e reagiamo allo stesso modo. Purtroppo siamo ancora nel pieno di una dinamica, cioè questo processo sta andando avanti ed è molto interessante che in Francia i principali soggetti che partecipano al movimento dei Gilet Gialli provengono proprio da questo ceto, questo ceto medio in via di impoverimento e proletarizzazione. Tuttavia, questo non vuol dire che siamo già entrati in una fase in cui tutti reagiscono allo stesso modo, ossia gli strati sociali continuano ad avere alcune loro specificità, alcune loro caratteristiche precipue e specifiche che ancora agiscono in modo conflittuale. Non è facile trascinare sullo stesso terreno di lotta dei Gilet Gialli quella parte di proletariato, di lavoratori dei servizi, che bene o male ancora qualche, per quanto misera, ma comunque garanzia ce l'hanno, non è affatto facile. Questi guardano anche con simpatia alla lotta dei Gilet Gialli, tuttavia non partecipano. Perché? Perché hanno paura, come scrivo nell'articolo, che questo possa incasinare ancora di più la situazione e tradursi alla fine in una perdita della loro presunta stabilità. La dinamica è ancora in corso e non è detto, cioè non credo che possiamo dare per scontato di qui a qualche mese, di qui a qualche anno queste contraddizioni saranno risolte. No, non possiamo darlo per scontato. Possiamo però prendere atto che abbiamo questa ulteriore novità. I soggetti più attivi sono quelli che fino a qualche anno fa erano più quelli che facevano più resistenza a mobilitarsi e spesso quando si mobilitavano in funzione anti-operaia. Ecco perché io sottolineo questo elemento. Il movimento dei Gilet Gialli non è un movimento antitasse, perché i movimenti antitasse partecipati anche dal ceto medio li abbiamo visti negli anni scorsi, ma quei movimenti avevano il senso di dire togliete i soldi al welfare proletario, al welfare sottoproletario e date questi soldi alle imprese, rilanciate le imprese e noi ceto medio ne avremo una ricaduta. Ecco, questo paradigma non si è riproposto con i Gilet Gialli, si è proposto invece un paradigma completamente diverso. Vogliamo che le tasse siano ridotte a noi che lavoriamo, sia che siamo ceto medio, sia che siamo lavoratori o studenti incasinati e compagnia cantando, mentre vogliamo che siano aumentate alle imprese e ai ricchi. Non so se è chiaro, questa non è una stupidaggine temporanea, è un cambio serio che dimostra come da parte di un certo ceto medio c'è ormai la necessità di vedere la propria collocazione sociale in un modo diverso e di ricorrere per contrastare il peggioramento delle proprie condizioni a forme di lotta collettive, le quali aprono alla possibilità di ulteriori alleanze. Possibilità purtroppo non è ancora certezza, però è già un passo avanti notevole rispetto a come le cose si presentavano nella fase precedente.
Va bene, Nicola, non so se c'è altro da aggiungere, cioè, ci sarebbe tanto da aggiungere, non so se vuoi insomma fare un'altra...
Purtroppo ci sarebbe tanto da aggiungere, ma non perché diciamo sia io che l'abbia scritto, ma perché le questioni che si stanno aprendo su questa cosa del Gilet Gialli sono veramente tante e ci sarebbe tanto da ragionare. Io spero che l'ho scritto e spero che qualcuno lo legga, solo perché è un filone di ragionamento e di ricerca che dovrebbe veramente interessare tutti coloro che ancora ci credono a militare contro il capitalismo.
Va bene, su questo auspicio allora rilanciamo insomma l'invito a leggere, si trova su Sinistra in Rete tra gli altri, l'articolo di Nicola Casale, ricordiamo il titolo, Gilet Jaune, lotta di classe, neopopulismo e sovranismo. Grazie Nicola per essere stato con noi e niente, magari a risentirci, a una prossima.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao, a presto.
Ciao, grazie.